Angelo Giro, siamo giunti all'epilogo di questa bellissima chiacchierata che lei gentilmente ha voluto regalarmi. Torniamo alla figura di Andrea Segovia per concludere. Qual è stato, secondo lei, il lascito più importante?
Il lascito più importante di Segovia è stata una serie di indicazioni. Lui ha indicato i punti nodali, i punti cruciali, i punti più importanti. Allora, la chitarra deve avere un grande repertorio, quindi non bisogna transigere nella scelta del repertorio cedendo alla tentazione di una facile popolarità. Lui ha ottenuto un riscontro di pubblico come forse nessun altro concertista del secolo scorso ha ottenuto. Le sale dei suoi concerti erano sempre piene, grinite. A volte è successo che ha dovuto replicare il concerto il giorno dopo perché non c'era posto per tutti. E ciò ha fatto senza mai scendere di tono nella scelta del repertorio. È vero che adoperava i pezzi che andavano bene per lui, ma a partire da un minimo, una soglia al di sotto della quale non si scendeva. Purtroppo di lui i chitarristi si sono lasciati molto a compromessi di ogni genere, presentando musiche scadenti in pubblico, e tutto offuscato l'immagine della chitarra. La figura di Segovia è rimasta intatta, la dovevo. La figura dei chitarristi invece è tornata in quel limbo così pseudo, e naturalmente il mondo musicale ha sempre guardato la chitarra come un sorvegliato speciale e ne ha approfittato per emarginarlo di nuovo, se non addirittura per escluderla. Quindi l'indicazione più forte di Segovia è questa, la qualità del repertorio. Secondo, cercare sempre di adoperare lo strumento nella sua vera identità. Non cercare mai di farlo sembrare qualcosa di diverso da quello che è. Di non cedere alla tentazione delle retoriche. Ecco, e in questo Segovia, grazie a questa consanguineità, ecco, con la chitarra Segovia ha vinto la sua battaglia personale e ci ha fatto capire che facendo del virtuosismo a buon mercato oppure suonando in modo così plateale non si ottiene nulla, si ottiene qualcosa di effimero. Ecco. Quindi è stata una lezione non solo artistica, ma vorrei dire anche etica, difficile da comprendere. Chiaro che a questa lezione non possono attingere tutti. E non è obbligatorio che tutti siano culturalmente, attualmente, dei Segovia. Però io credo che coloro che hanno la forza di attenersi a quelle indicazioni, di dirne il senso e il valore, possano fare affidamento su di sé per la loro realtà, di artisti, di uomini di tutti i giorni, ecco, insomma, nella loro quotidianità. Quindi penso che la forza di Segovia sia stata questa. E anche quindi implicitamente una grande lezione. Io senza essere stato segoviano, come chitarrista e come musicista, mai ho fatto mia perché credo di averne capito l'essenza e di condividerla.
dei passi falsi, secondo lei, nella vita di Segovia, delle cose che se lui avesse scelto in una maniera differente avrebbero in qualche modo cambiato il corso della storia di questo strumento?
No, io credo di no. Io credo che lui sia stato proprio come, in questo senso, come un re Dida. Passi falsi di quello che ha compiuto? No. Dei passi che ha compiuto? No. Credo ci siano state delle omissioni. Le omissioni sono state paradossalmente proprio nel realizzare uno dei punti fondamentali del suo programma ideale, quello del repertorio. Cioè, lui non ha avuto fiducia nella possibilità che la chitarra potesse essere trattata in modo diverso da come lui la concepiva. E quindi non ha chiesto a Stravinsky, a Bartok, a Schoenberg, a Hindemith, a Prokofiev, col quale pure era in rapporti amichevolissimi e di stima reciproca, di comporre. Perché? Perché temeva che le musiche che avrebbero scritto non sarebbero state di suo gusto o non sarebbero state rispondenti a quei criteri che lui esigeva. E d'altra parte, se non gli costava nulla mettere sotto silenzio musiche di compositori dignitosissimi ma di secondo piano, gli sarebbe costato molto sul piano della notorietà e del, diciamo, del suo buon nome musicale ignorare un pezzo scritto da Stravinsky. Quindi io non credo che lui abbia fatto dei passi falsi. Di quelli che ha fatto non ha sbagliato niente. Ha purtroppo omesso di portare all'estrema conseguenza uno dei programmi fondamentali del suo ideale artistico. Sì.
E come sarebbe stato il mondo chitarristico se ci fossero state regalate delle pagine da questi compositori che lei ha appena citato, secondo lei?
Sarebbe stato migliore, perché vede, la grande musica chiede i grandi interpreti, e i grandi interpreti sorgono se c'è il grande repertorio. È una situazione veramente difficile da descrivere, ma vede, l'interprete modesto non solo non è in grado di accedere al grande repertorio là ove esso esiste, ma non è nemmeno in grado di valorizzare il proprio repertorio con l'azione fondamentale della lettura. Vede, la chitarra nel Novecento ha un repertorio molto vasto, ma i chitarristi ne hanno una nozione labile, minima. Conoscono i pezzi che servono loro per fare il loro corso di studio in conservatorio e quelli che includono nel loro repertorio, pensando qua e là, da audizioni di dischi, da imitazioni di colleghi, da sentito dire. Ma quest'azione sacra del mettere centinaia, migliaia di pezzi sul leggio, di leggerli e di cercare di esprimere il loro senso, i chitarristi non lo fanno. Nel 1900 e non si sa bene, ma comunque primi 10 anni